in un giornale inglese di primo piano, 2 o 3 settimane fa, c'era un articolo di fondo che poneva la domanda: qual è il futuro di Bush adesso che finalmente finisce di essere presidente degli Stati Uniti? Che prospettiva c'è per un uomo di questo tipo qui, che rappresenta naturalmente molti in America, i milioni che l'hanno eletto? Forse molti si sono pentiti di averlo eletto dopo che hanno visto quello che ha combinato con la guerra dell'Iraq. E il titolo diceva, ve lo dico in inglese, traducetelo in italiano, Wealthy Boredom. La noia con un sacco di soldi. Quando l'essere umano comincia ad accontentarsi di ciò che la natura gli dà, quando non sente più questa insoddisfazione così salutare, così genuina, così buona, diventa indifferente. Così come la morte è la morte del corpo, l'indifferenza è la morte dell'anima. A quel punto lì, direi, colui che si sente insoddisfatto, colui che sente il pungolo della depressione, sono tanti. Io conosco tantissime persone che hanno pensieri di suicidio. Vanno ben oltre la metà, il 50% dell'umanità oggi. E queste persone dovrebbero ritenersi fortunate da non essere arrivate ancora al punto dell'indifferenza, dell'accontentarsi, del non aspirare a più di ciò che la natura mi dà. Perché nel momento in cui la persona si accontenta di ciò che la natura gli dà, è morto come essere umano. A quel punto il potere ne può fare un robot e lo può usare come strumento per le disumanità più micidiali che ci siano. Perché è diventato indifferente di fronte al fattore umano. E il fattore umano è nella libertà che si costruisce sul dato di natura. Specifico dell'umano è la libertà. La natura è lo strumento musicale, la natura fa da base. La natura, il dato di natura, l'essere umano ce l'ha in comune con l'animale, con la pianta, con la pietra. Specifico dell'umano è ciò che l'animale, la pianta e la pietra non hanno, ciò che ha soltanto l'uomo. Ma il fattore di libertà non me lo può dare la natura, altrimenti non sarebbe libero. Viene lasciato all'uomo. E ho sempre detto, il fattore di libertà deve essere omissibile, se no non sarebbe libero. E essendo omissibile si capisce perché tanti lo omettano. Perché ognuno ha tanta libertà, ognuno esperisce tanta libertà quanta ne costruisce liberamente giorno per giorno, né più né meno. Perché la natura gli dà neanche un centesimo di libertà, la natura è natura. È l'opposto della libertà. Questo primo livello dell'insoddisfacimento, dell'insoddisfazione, ne arriva un altro. Ciò che la natura fa non soddisfa l'essere umano. Perché lui, oltre al naturale, oltre a ciò che dà la natura, cerca ciò che costruisce lui liberamente. La seconda grande realtà che crea insoddisfazione è ciò che è generale, ciò che è comune. La legge valida per tutti, la legge comune. Cosa manca alla legge che vincola tutti noi in modo uguale? Per cui l'osservanza della legge non ci soddisfa. Perché non soddisfa l'osservanza della legge? Soddisfaceva forse fino a 300 anni fa, fino a 200 anni fa, ai tempi di Kant, di Immanuel Kant. Ci siamo detti ieri sera e questa mattina che oggi un essere umano che osservasse tutti i comandamenti, tutte le leggi che esistessero a ragion veduta, non può sentirsi soddisfatto. E perché? Perché in ciò che nell'osservanza della legge, così come nel dato di natura manca ciò che è libero, così nell'osservanza della legge manca ciò che è individuale. E l'essere umano vuole, cerca ciò che è individuale, unico. E la libertà crea qualcosa che è del tutto individuale. E l'attenersi, l'osservare ciò che le leggi comuni per tutti possono, non possono mai, ma proprio mai, mai soddisfare un essere umano moderno che senta l'aspirazione a ciò che è individuale, a una creazione che è tutta sua. Allora la seconda fonte di insoddisfazione, grande sorgente di insoddisfazione, è l'osservanza della legge comune, quindi il dato di natura gli manca la libertà, il dato di cultura gli manca ciò che è individuale. Allora l'uomo moderno vive tutto ciò che è comune, le leggi comuni, come un presupposto di nuovo, una base. Non è ciò che lo soddisfa, ma è la base che ci rende tutti, ci mette tutti in condizione di creare qualcosa che è del tutto individuale, e soltanto la creazione di ciò che è del tutto individuale può soddisfare l'individuo. Allora le due, diciamo, la natura si fa da fondamento per ciò che è libero e la legge si fa da fondamento per ciò che è individuale. Anche questo ve lo scrivo in rosa, individuale. E creare ciò che è individuale è cosa dell'individuo. Nessuna legge comune, uguale per tutti, può dire all'individuo ciò che lui è capace di creare, ciò che lui è in modo unico, irripetibile nell'organismo dell'umanità. Riassumo dicendo questa sofferenza dell'insoddisfazione è un male che fa molto bene, perché ci indica, è il pungolo che spinge l'essere umano a creare sempre più ciò che è libero e a creare sempre più ciò che è del tutto individuale. E nella misura in cui l'essere umano crea qualcosa che è generato dalla sua libertà e crea qualcosa che è del tutto individuale, vince la paura. Non ha più paura, perché dice: ho tutto in me, tutto il necessario per creare qualcosa di libero, non mi manca nulla e non mi mancherà per tutta la vita. E non mi manca nulla per creare qualcosa che è tutto mio, tutto individuale. Quindi la paura esistenziale è un inganno quando noi pensiamo che l'uomo d'oggi ha paura perché ha paura che gli mancheranno i soldi, ha paura che gli verrà una malattia. Non è vero! Non è vero, la paura si riferisce molto più profondamente, psicologicamente considerata, a questo tipo di insoddisfazione che vorrebbe fargli vedere: guarda che tu hai paura di vivere nel vuoto, ma nel vuoto di ciò che potresti creare come prodotto della tua libertà e ciò che potresti creare come prodotto della tua individualità, ma non ti manca nulla per creare ciò che è libero e per creare ciò che è individuale. Nella misura in cui lo fai, e lo può ognuno, basta esercitarlo ogni giorno, vinci la paura. In altre parole, nessun essere umano ha motivo di aver paura se fa, e ognuno lo può, giorno per giorno, di creare quanto può. Non è necessario che sia di più di quanto può, ma ognuno lo può a modo suo. Ciò che è libero e quindi pieno di amore, è ciò che è del tutto individuale. E in quanto ognuno lo può, perché ognuno è un essere umano, ognuno è capace di vivere la paura. Perché la paura nasce soltanto quando non sento in me, ho paura di restare senza ciò che è libero, senza ciò che è individuale. Quindi l'essere umano ha paura di venire ingolfato e subissato dai meccanismi di natura e ha paura di essere inglobato e fagocitato dai collettivismi del potere della società. Ma di fronte a tutte e due queste paure, ha tutti gli strumenti per vincere questa duplice paura, creando qualcosa che è libero e che fa lui perché lo vuole lui, e qualcosa che è del tutto individuale. Un paio di volte Rudolf Steiner ha posto la domanda: c'è un tipo di azione che è del tutto libera, dove non c'è nulla al mondo che mi dà una spinterella per farlo? E dice, per esempio, la meditazione. Perché la stragrande maggioranza delle persone non meditano? Perché non c'è nulla al mondo che ti spinga a meditare. Questo significa che la decisione di fare 5 minuti di meditazione all'inizio della giornata, 5 alla fine, è del tutto libera. E chi può fare questa decisione libera? Chi può prendere questa decisione libera? Tutti. Basta volerla. Quindi la libertà, ciò che è libero, è accessibile a tutti. Però non devo aspettarmi la spinterella, perché allora non sarebbe libero. E di cose libere che vengono lasciate alla libertà di ognuno, sono all'infinito. Soltanto l'opera omnia di Rudolf Steiner, sono 350 volumi, è lasciato alla libertà di ognuno di studiarseli. Non è proibito a nessuno. Non è proibito a nessuno. Ma nessuno riceve una spinta, devi, altrimenti non ti do da mangiare. No? È una cosa del tutto libera. Io vi porto questo esempio a ragion veduta, perché so che cosa porta nella vita studiarseli queste conferenze di Steiner, ma è del tutto libero. Quindi non mi dite, ma non c'è niente che io possa fare liberamente, tutto il campo è preso, te lo lasci prendere tutto il campo. Manda a Ramengo questo, quest'altro, 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 vedrai quanto tempo salta fuori per fare ciò che vuoi. Una persona che vuole guadagnare un tempo si diceva fior di milioni al mese, adesso bisogna dire fior di migliaia di euro al mese, no? E per guadagnarsi tanti soldi deve sbuffare la mattina e la sera. Certo che ha ragione dicendo, non mi resta niente di tempo per fare qualcosa che io vorrei fare. Ma chi te lo fa fare vuole tanti soldi, che ne fai di tutti questi soldi? Ah, ma ne ho bisogno, capito. Cioè nella vita bisogna anche scegliere, se non si sceglie mai non si esercisce la libertà. Cioè la libertà si esercisce, si vive proprio anche scegliendo. Se uno non vuole mai scegliere, vuole avere tutto quanto, non sarà mai libero. Perché chi vuole avere tutto finisce per non avere nulla. Perché tutto non si può avere. Perché volendo avere tutto non si sceglie mai e non si esercita mai la libertà. La libertà si esercita scegliendo. Questo non lo voglio, per far posto a quest'altro che voglio liberamente. Ma se io non dico mai di qualcosa, questo non lo voglio, non faccio posto a ciò che... Perché il campo di ciò che ci viene, come dire, indotto come necessario, è tutto preso. Spesse volte ho portato l'esempio, perché me lo sono goduto così, che sono andato in un supermercato un paio di volte, non una volta sola, per godermi tutto ciò di cui non ho bisogno. E più grande era il supermercato, più me la sono goduta. Però no, chi non lo sa... Stavo uscendo fuori, tutto bello, eh? No, mi hanno fermato, no, non puoi andare fuori senza comprare qualcosa. Oh, sapete cosa ho fatto? Ho comprato un etute, la busta vuota, costava un paio di centesimi, sono uscito tutto bello, con la mia busta vuota in alto, con la busta vuota che mostravo a tutti quanti, la busta vuota, ma senza busta vuota non mi lasciavano uscire, senza aver speso almeno un minimo di soldi. Naturalmente non è che vi sto dicendo di andare al supermercato con l'intento di non comprare nulla, non è questo che sto dicendo, però la libertà si esercita proprio scegliendo nella vita. Se non si sceglie mai non si può fare l'esperienza della libertà. E la seconda sfera, com'è che noi creiamo una cultura del sociale a misura d'uomo, che sia talmente amante dell'essere umano da volere l'essere umano e non soltanto la soggezione, l'assoggettimento dell'essere umano. Mi pare di avervi dato una chiave di lettura, una chiave di interpretazione dicendo: nella misura in cui sorge l'esercizio e l'amore per ciò che è individuale, troveremo socialmente, come comunità sociale, la forza e anche la saggezza di ridurre al minimo ciò che è legge e di ridurre ciò che è sancito per legge al proibire le azioni che non vanno fatte perché sono lesive della libertà. E quando un individuo non compie queste azioni, faccia quello che vuole. Finché un individuo non compie azioni lesive della libertà altrui, cosa ha diritto di fare? Tutto quello che vuole. Va tutto bene perché non lede la libertà altrui, basta. Un individuo che non lede la libertà altrui osserva tutte le regole del sociale. Di più non hanno diritto di esistere. Perché poi sulla base di questo non ledere la libertà altrui, se lui gode di ciò che la libertà produce, di ciò che è individuale, arricchirà l'umanità della sua ricchezza unica, e questo è sociale al massimo. Per sociale, proprio l'amore reciproco sta proprio nell'arricchirci a vicenda, mica nel soggiogarci a vicenda, nel riempirci di comandamenti e di leggi, no? Che non ci fanno respirare. L'uomo è insoddisfatto, non si sente soddisfatto da ciò che gli dà la natura, perché cerca ciò che è libero. L'uomo si sente insoddisfatto di ciò che gli dà la legge comune, uguale per tutti, perché cerca ciò che è individuale, unico, che fa solo al suo caso. E dicevo, questa insoddisfazione è la cosa più bella, perché ci dice: tu cerchi qualcosa di più che non ciò che la natura ci dà, cerchi qualcosa di più che non la legge da osservare, che è uguale per tutti. E proprio questa insoddisfazione ti aiuta a costruire ogni giorno ciò che è libero e ciò che è individuale. E nella misura in cui lo fai, e lo può fare ogni essere umano, ti sentirai sempre più soddisfatto. Non comodo, non, come dire, qual era la parola che ho usato prima? L'altra parola. No. Indifferente, grazie. Non sarà sentirti contento nel senso dell'indifferenza, che tutto ti è indifferente, ma sentirai la gioia dell'esuberanza dell'essere umano, che l'amore nella sua libertà dà più di ciò che la legge chiede, l'amore dà più che non ciò che la natura con i suoi determinismi dà. Quindi l'amore dell'essere umano, l'esuberanza dell'umano, il soddisfacimento dell'umano consiste nel fatto che l'uomo vuol vivere e dare molto di più che non ciò che dà la natura, ciò che è libero, molto di più che non ciò che chiede la legge, e cioè ciò che è individuale. Dobbiamo sentire rimorsi di coscienza di fronte a questo tipo di soddisfacimento? Vogliamo proibire all'essere umano di essere soddisfatto? No, perché questo tipo di soddisfazione diventa una sfera superiore dell'insaziabilità. È un tipo di soddisfacimento che è così da tanta gioia che l'essere umano ne vuole sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. E allora non vive da insoddisfatto, vive da insaziabile. E questo è bello. Non è mai sazio di libertà e non è mai sazio di amore. Ed è contento. Contento e mai sazio. E questo crea il vero dinamismo dell'esistenza. Invece l'insoddisfacimento, l'insoddisfazione è soltanto il non contento, che frena, che paralizza. Quindi l'esuberanza della libertà, l'esuberanza dell'amore, l'esuberanza di ciò che è individuale, questo creare all'infinito non è una soddisfazione che mi fa fermare, è una soddisfazione che ne vuole sempre di più, e sempre di più, e sempre di più, ma non è insoddisfatta, è insaziabile, perché ciò che vive è bello, è bello, è bello, è buono, e questo è il bene morale a livello più supremo. Questo tipo di gioia che diventa sempre più generosa, che ha da sempre più da offrire perché conquista sempre di più, sfere sempre nuove, apre orizzonti sempre nuovi. E nel godere vuol godere sempre di più, e nell'amare vuol amare sempre di più, e nell'essere libero vuol diventare sempre più libero all'infinito.